cosa avrei l'intenzione e voglia di fare, vorrei spiegare tre cose che per me sono importanti come informazioni previe. Magari a voi non me ne frega niente, però io mi sento più tranquilla se le dico prima. E quindi io le dico. La prima è che io non so bene che aspettative avete voi su questa cosa, perché poi ci conosciamo con molti di voi anche da non poco tempo, ma secondo me ci sono sempre dei fattori che giocano quando uno non è più un giovanissimo, cioè quando uno non c'ha più l'immagine di un gruppo dentro la testa che funziona come un gruppo, di quelli lì che c'è l'animatore che fa delle cose, che organizza per quegli altri, eccetera eccetera. E quindi credo che è abbastanza difficile definire teoricamente le aspettative o quello che è necessario fare, no? Io ho già detto a Mappi due o tre volte questa cosa, la ridico per l'ennesima volta, e cioè io penso personalmente che il mio ruolo è quello di darvi una mano su alcuni piani di contenuto, per il semplice motivo che io mi sono occupata di questi contenuti negli ultimi 15 anni, a differenza di ciascuno di voi che si è occupato di una serie di altri contenuti che sono quelli del suo lavoro. Dunque questo è il mio lavoro, io mi sono occupato di queste cose, ho letto dei libri, ho studiato, eccetera eccetera, quindi vi offro un contributo su questa cosa. Per il resto però mi pare che ad essere molto chiaro che non solo che la responsabilità è comune, ma che queste cose stanno in piedi se uno ci mette del suo, e metterci del suo vuol dire metterci una dose di fantasia, di creatività intorno alle cose che si possono e si vogliono e si desiderano fare, e significa anche stanno in piedi se uno è in un atteggiamento di gratuità rispetto a queste cose. Cioè, mi spiego, per l'esperienza che io ho, tutti i momenti di incontro intorno alla fede di persone adulte di un certo stile, quelli che sono crollati sono tutti crollati intorno al fatto che la gente aveva un'attesa di vedere alcuni risultati, di vedere alcuni esiti, cioè di dire ok, abbiamo fatto questi itinerari da qui a lì, dunque adesso succede che la gente fa queste cose e ne fa delle altre. Secondo me, ma questa è la mia posizione come tale discutibilissima, questo è un punto di partenza falso. Cioè, da adulti incontrarsi intorno alla fede vuol solo dirsi incontrarsi intorno alla fede, punto. Non si va da nessuna parte apparentemente. Cioè, non si tirano nessuna conclusione. Può darsi che succedano delle cose, ma non è obbligatorio, non è un criterio su cui si misurano le riuscite o no degli incontri. Il fatto che ognuno, con la vita che ha, con gli impegni che ha, con i figli, le mogli, i mariti, le cose, gli uffici, gli imbrogli, trovi il tempo per incontrarsi intorno alla fede, è già il massimo del risultato che uno può chiedersi di avere. Non so se riesco a spiegarmi. E questo secondo me è molto importante. E comunque io mi muoverò su questa linea. Per cui se qualcuno, se tutti la pensate diversamente, non dico stasera, ma mano a mano, fatevi sentire, perché io comunque mi muovo su questa linea. Cioè, questa cosa è riuscita dal mio punto di vista se la gente ha l'occasione, la possibilità, lo strumento per fare due pensieri dentro su delle cose che ama o che ha amato o che forse vorrebbe amare. Punto. Questo è il massimo del risultato per me. Dove poi questi due pensieri portano ciascuno di noi, e quanto il fatto che ci portino in qualche luogo lo possiamo condividere, cioè chiedere agli altri, raccontare, chiedere dei pareri, confrontarci, questo è tutto un di più, che può esserci, neanche bello se alcune volte accade, ma non è su questo che si misura. Non so se riesco a spiegare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, io personalmente ho un certo modo di leggere la scrittura, e dunque un certo modo di proporla, e un certo modo di pensare la fede. Non è né l'unico possibile, né sicuramente il più giusto, è il mio. Voglio dire, non è semplicemente il mio in termini strettamente personali, è il mio un po' riflettuto, un po' confrontato, un po' verificato. Mi sono occupata negli ultimi 20 anni di queste cose, dunque ci ho un po' pensato, eccetera. Ma ci sono forse altre strade, altri approcci, altri stili, altri modi. Io però non sono qua a farvi la bibliografia completa di tutti i modi di leggere il brano di Natanaele che sono esistiti nella storia, perché se è questo che vi interessa posso anche farlo, ma non avevo avuto l'impressione che fosse questo che vi interessava. Io sono qua a raccontarvi casomai come io ho letto il brano di Natanaele, o come l'ho letto con altri amici in giro per l'Italia in questi anni. Se vi serve bene, se non vi serve mi dispiace, ma questo è quello che io ho, no? E progressivamente l'obiettivo di questa cosa è che ciascuno di noi sia in grado di avere un suo modo di leggere questi testi, questi ed altri. Cioè questo modo di condividere la lettura è perché ciascuno di noi possa prendere in mano questo oggetto misterioso che più o meno ha avuto per le mani tra i 14 anni in poi per dritto, per storto, per traverso, l'ha sentito leggere, gli hanno messo in mano, ci ha fatto i ritiri, ci ha fatto gli impicci, le cose, poi l'ha dimenticato per un po' di anni, poi l'ha ripreso, ha fatto varie cose, perché uno possa prenderlo in mano in un qualche modo che appunto dentro di lui smuova dei pensieri. Questo è il massimo che la parola di Dio può fare nella vita della gente, in qualche modo. Quando dico smuova dei pensieri non vuol dire una cosa intellettuale, vuol dire smuova dei pezzi di sé. La terza e ultima osservazione è che io purtroppo, per fortuna, ho un'attitudine tendenzialmente didattica, perché appunto occupandomi di queste cose da 12 anni, in genere facendo un lavoro didattico, insegnando, eccetera, ho il difetto delle maestre, ma essendo qui un po' parecchia gente implicata nell'insegnamento sa di che si tratta, cioè che uno parla comunque sempre delle cose con un certo tono da insegnante. Il che rispetto alla parola di Dio non è carino, proprio in soldi molto concreti. Non è carino perché tra l'altro non aiuta la gente a sentirsi meno ignorante o meno... o meno così non autonomo nel trattare la parola di Dio. Vi chiedo scusa di questa cosa, cercherò di farci attenzione, però un po' comunque inevitabile, proprio per motivi di abitudine. Non fatevi troppo spaventare da questa faccenda, voglio dire, fregatevene un po' del fatto che il tono è a volte particolarmente didattico, no? Ecco. Allora, la mia proposta sarebbe 5 brani di Giovanni, che vi elenco tutti e 5 così avete un quadro, che sono il testo su Natanaele, che sta al capitolo primo di Giovanni, dai versetti 45 al 51, il testo su Nicodemo, che sta al capitolo terzo di Giovanni, 1-21, il testo sull'adultera, che sta al capitolo 8 di Giovanni, versetti 1-11, una serie di testi scelti su Pilato e una serie di testi scelti su Pietro. Perché? Perché questi 5, eccetera, eccetera. Due motivi, uno esistenziale storico e l'altro letterario, se volete. Prima quello esistenziale storico. In questi 10 anni io ho tentato di fare con vari gruppi di gente, varie diocesi, luoghi d'Italia, degli itinerari simili più o meno a questo, con forme più o meno diverse ma simili a questo. Voi arrivate più o meno dopo, diciamo, 5-6 tornate di esperimento. E questo è già una specie di setaccio di una serie di scelte fatte diverse, e su cui per una serie di tentativi per errore si è visto che questi testi in qualche modo aiutavano, erano quelli che aiutavano di più intorno ad alcuni temi. Quindi il motivo esistenziale storico è molto semplice, no? Si sono provati vari itinerari e alla fine questo è già un po' un primo risultato acquisito, cioè questi 5 testi consentono di dire le 5 dimensioni fondamentali per un adulto rispetto alla fede. I 5 grossi aspetti, le 5 grosse questioni sulla fede per un adulto di questi anni che più o meno stia in una vita. Una vita più o meno ordinaria. Sono le 5 grandi questioni, io vi enuncio anche le questioni, tutte e 5. Allora, questo di Natanaele, se volete, si può chiamare, che è quello che vedremo un po' oggi, nessuno nasce dal nulla. La seconda su Nicodemo è la questione su fare le domande giuste. La terza sull'adultera è parole, azioni, carne e pietre, il titolo, che secondo me dice molto bene, cioè fa venire in mente una serie di cose. E poi Pilato e Pietro sono due facce della stessa medaglia, in qualche modo, che con un gioco di parole in questi anni siamo andati chiamando così. Pilato, o il rischio della responsabilità per una vita politica, e Pietro la politica della responsabilità per una vita a rischio. Pilato è veramente il rischio della responsabilità e il risultato è una vita politica, usando qui politica nel senso un po' deteriore. E Pietro è in qualche modo il suo contrario, cioè la politica della responsabilità per una vita a rischio. Questo in qualche modo è un po', se volete, il quadro, i temi, no? su ciascuno poi volendo si potrà discutere se è vero, se è importante, se è centrale, se vi sembra rilevante, se non vi ne frega niente, se non capite dove sta il problema, ok. Però mi pare da questi anni di aver potuto delineare questo quadro. Tra l'altro sono stata molto soddisfatta di me quando recentemente, questa cosa qui la posso dire, ho scoperto che uno dei primi itinerari di Ignazio che aveva pensato sugli esercizi ignaziani era su questi 5 testi di Giovanni, dunque ho pensato che non ci eravamo sbagliati di così tanto. Comunque, vabbè. Questo per dire che noi siamo molto abituati, credo, tutti quelli che tra di noi hanno una storia in qualche modo cattolica, parrocchiale, no? Più o meno, che questa parola di Dio è talmente tutto importante che alla fine è tutto uguale a tutto, no? Che quando uno deve scegliere un brano per un incontro con i giovanissimi o così, vanno sempre bene tutti, cioè uno li adatta alla cosa che vuole dire, no? C'è una specie di tutto uguale a tutto. Quando ci eravamo visti l'altra volta parlando di Bonhoeffer, io avevo detto che secondo me uno dei malanni peggiori attuali, delle difficoltà peggiori nell'incontrare la fede, è questa sensazione che è tutto uguale a tutto. Cioè che da, dico delle cose paradossali che non sono magari vere per noi, ma per spiegarmi, da cosa voti, a come ti vesti, a qual è il tuo rapporto alla responsabilità familiari, vale tutto sullo stesso piano, no? La morale, la spiritualità, le cose, gli impicci, i comandamenti, andare a messa la domenica, è tutto uguale, no? E su tutto uno rischia di sentirsi in colpa se non c'è, oppure di dire vabbè, questo l'ho fatto, com'è che i conti non mi tornano, no? Ecco, questo tutto uguale a tutto io credo sia uno dei malanni peggiori. Allora, la scelta di questi 5 brani fatta in questo modo, cioè con questa storia che ci sta dietro, è perché non è vero che tutto uguale a tutto. Per esempio, tutti gli itinerari di santità di tutti i santi di tutti i tempi hanno un itinerario scritturistico per cui uno si affeziona ad alcuni testi, perché nella vita di ciascuno di noi uno vuole bene a tutti, però si innamora di una persona, non è che si innamora di tutti. E questo accade anche nella fede, cioè uno gli piacciono tutti i lavori, di per sé per campare fa qualsiasi lavoro, però poi preferisce fare un lavoro piuttosto che un altro. Cioè nella nostra esperienza di vita concreta uno, se è necessario, si adatta, cioè tutto bene, però poi dopo ha dei desideri e tenta di organizzarsi intorno a questi desideri. Noi siamo totalmente diseducati ad avere dei desideri sulla fede, dunque la fede non c'entra niente con la nostra vita. Esattamente come quelle drammatiche situazioni vitali in cui accade che uno, ad esempio, non riesce più ad avere un desiderio sul suo lavoro, nemmeno quello di cambiarlo, e dunque a 40 anni c'ha l'ulcera, si incazza col capo ufficio, non gli piace più lavorare, pensa solo ad andare in pensione, eccetera, eccetera. Ecco, nella fede di fatto noi abbiamo normalmente questo atteggiamento, cioè non siamo capaci, non abbiamo lo strumento interiore di concepire un desiderio. E ciò che abbiamo, di cui spesso abbiamo nostalgia, è di come vivevamo la fede a 15 anni, quando stavamo nel gruppo giovanissimo e andavamo a Ceglio, no? Perché ci sembrava che era una cosa seria, no? Molto, molto forte, no? E diciamo, perché avevo 15 anni? No, perché allora non eravamo così educati e così socializzati che osavamo ancora concepire dei desideri sulla fede. Che peraltro, se uno poi esamina la sua storia, raramente sono stati esauditi. Ma non è questo il problema è che se tu concepisci un desiderio nasce un amore, se tu non concepisci un desiderio non nasce nessun amore, perché ahimè funzioniamo così, che senza un desiderio non amiamo niente. E il grande malanno degli adulti è che a forza di educare il loro desiderio, di vederli frustrati eccetera eccetera, non sono più capaci di amare, o rischiano di diventare non più capaci di amare. Ecco, questo per dire perché questi 5 brani, perché bisogna che impariamo a concepire dei desideri. Allora, questi 5 brani e non altri, cioè non vi dico se volete leggiamo un altro brano, no, leggiamo questi, perché questi qui sono quelli lì, sono quelli e hanno quel nome. Ecco, invece motivo storico-letterario che è serio, perché ci abbiamo anche una testa e dunque dobbiamo anche usarla in qualche misura. Il Vangelo di Giovanni, io non so quali sono le vostre nozioni sul Vangelo di Giovanni, quanto sapete o non sapete, non voglio fare una grossa trattazione, però due elementi è necessario averli, perché appunto, ancora una volta, perché noi nel nostro lavoro ci sentiremo degli imbecilli a fare un lavoro senza avere due notizie informative su come funziona, su come è regolato, su che dobbiamo fare, nella fede chissà perché ci saltiamo sempre questa parte, no? Ci sembra che o uno fa un corso di teologia allora studia, no? Se no uno tanto basta che crede, no? Che non è vero, perché c'ha la testa anche quando crede, non è che la pende fuori. Allora, il Vangelo di Giovanni è un testo che secondo me è il testo dell'adultità della comunità cristiana, no? È un testo che viene scritto verso il 100, quando la comunità cristiana ha finito la fase dei giovanissimi. Si è fatta gli entusiasmi, ciao Betty, si è fatta gli entusiasmi, le gasature, le delusioni, le incazzature, le litigate interne, la questione del Concilio di Gerusalemme, ci abbiamo ragione noi, ci avete ragione voi, no, il nostro gruppo funziona benissimo, no, funziona meglio il nostro, lo stile è questo, no, lo stile è quello. Ci ha avuto la fase degli animatori, quelli gasati, no, quelli giusti da quindicenni, no, Pietro, Paolo, eccetera, quegli animatori proprio di quelli tozzi tozzi. Stanno finendo questa prima generazione di animatori fighi, sta finendo anche l'entusiasmo, le comunità diventano adulte, si comincia a nascere cristiani, cioè nascono i primi figli di coloro che già sono cristiani, e dunque c'è una generazione che nasce dentro all'esperienza cristiana, e la comunità vacilla, o le comunità vacillano. E giustamente vacillano su cosa? Vacillano sull'impatto con la cultura greca, che erano i figli dell'epoca, i laici secolarizzati interessanti dell'epoca, che è esattamente quello che succede agli adulti medi attuali, che uno fa i giovanissimi, si gasa, c'è un bravo animatore, si innamora un po', piglia un attimo nostalgia di un pensare su Dio che gli dia un certo gusto, eccetera eccetera, poi si sposa, nascono dei figli, c'è un lavoro, fa un po' di cose, diventa l'ordinario e impatta con la cultura greca del nostro tempo, che sono le cose normali, il quotidiano, no? Che uno quando aveva 15 anni diceva, ah, borghesi, ignobili, io non farò mai, no? Una parte di questa cosa sicuramente la conserva in cuore, per cui ha un discernimento, no? sulla cultura in cui vive, le cose normali, ma per esempio comincia a scoprire che ci sono tutta una serie di cose normali che non è che sono così paranoiche, sono molto serie, no? Che avere del tempo libero, che una certa rilassatezza, che uscire da certe logiche di impegno ecclesiastico a 2000 all'ora, cioè tutta una serie di cosine, hanno una loro serietà. Allora si dilagna nei laceramenti, devo badare la famiglia, mi gratifica, poi è anche giusto, eccetera, però dopo non c'ho più tempo per gli impegni, no? Allora si fa come si può, ci si divide, si fa in due, si fa qua, si fa giù, si fa su, no? Cioè la comunità cristiana è impatta con la cultura greca contemporanea e ha una serie di problemi a far quadrare i conti, e in questa situazione nasce il Vangelo di Giovanni, che dice, ok ragazzi, adesso i Vangeli li conoscete più o meno, la storia di Gesù la sapete, una nostalgia ce l'avete, siete della comunità cristiana, però qui si tratta di dire due cose chiare, la struttura seria. Perché qui o si fa il saltino e si diventa dei credenti, o non si fa il saltino e si diventa, come direbbe Domenico Starnone, la sinistra patetica, cioè di questi qua che dicono sì, però noi una volta eravamo dei figli, no? Sì, e mo adesso intanto dove sei? Cosa fai? Non so se riesco a spiegarmi. Quindi Giovanni risponde a questo tipo di esigenza. Dunque mi pare particolarmente significativo per della gente che c'ha, almeno secondo la mia percezione, io c'ho una serie di problemi parenti di questo tipo, che poi si declinano nella mia vita in un certo modo, perché io vivo a Roma, non ho un marito, mi occupo di una certa cosa, faccio certa professione, eccetera eccetera, e si declineranno in un'altra, in uno che vive a Fossano, c'ha una moglie, un marito, c'ha dei figli, eccetera. Ma la declinazione parte comunque dallo stesso ordine di problemi, mi pare. Quindi se questo vi può servire, su questo io lavoro. Se questo non vi può servire, mi dispiace per voi, sono io, non ho molte altre cose. Dunque, come è pensato il Vangelo di Giovanni? Il Vangelo di Giovanni, benché non se ne accorga quasi nessuno quando lo legge, ha una struttura assolutamente rigida, perché è l'unico dei Vangeli pensato a tavolino, cioè proprio una di quelle cose lì scritta come noi pensiamo di un libro moderno, cioè che uno si è fatto uno schema, gli altri Vangeli no. Giovanni invece è proprio scritto in senso moderno come un libro. Cioè uno si è messo, ha fatto lo schema, ha fatto l'indice dei capitoli, si è organizzato il materiale, l'ha strutturato e ha pensato a come lo legava, ha messo l'introduzione, la conclusione, come nei temi, no? Prima si fa l'introduzione, poi si fa il corpo dello svolgimento, poi si fa la conclusione. E per favore che l'introduzione spieghi perché, quale rapporto c'è tra lo svolgimento e il titolo, e che la conclusione dimostri che nello svolgimento hai parlato del titolo. Ecco, Giovanni è fatto così. Allora, qual è la struttura che Giovanni sceglie, dunque, entro la quale si leggono questi brani? La struttura che Giovanni sceglie, ripeto, benché non se ne accorga quasi nessuno, ma è molto seria, è la struttura di un processo. E non è casuale questa scelta, esattamente Giovanni nasce sull'esigenza che vi dicevo prima, e dunque quello che Giovanni dice alla sua gente è: signori, qui si tratta di fare un processo, e cioè di dire: questi sono gli argomenti a favore, questi sono gli argomenti contro, io che giudizio do? Dichiaro colpevole o innocente la mia nostalgia, il mio desiderio, la mia voglia di sporcarmi le mani con questa storia o no? È strutturato esattamente come un processo, e siccome Giovanni era uno che scriveva benino, c'è un'introduzione che è il prologo, che spiega cosa c'entra il titolo, il processo, con lo svolgimento, fa tutto lo spieghino, poi c'è lo svolgimento e poi c'è una conclusione che è il capitolo 21, quello delle apparizioni del risorto, 20-21, le apparizioni del risorto, che è la conclusione, che dice: ve l'avevo detto io che era così. Il problema del Vangelo di Giovanni, però, su cui Giovanni si mostra uno mica male, è un processo a chi e su che, cioè qual è il capo d'accusa e chi è l'imputato, perché questo è il vero problema. Perché tra l'altro questo è anche il nostro vero problema. Allora, a una prima lettura il processo è a Gesù, e il capo d'accusa è: costui è figlio di Dio o no? Punto di domanda. L'imputato è Gesù, e si cerca di stabilire se questo era figlio di Dio o no, che è quello che saremmo tentati noi ordinariamente di fare quando ci mettiamo a pensare alla nostra fede, e cioè: ma sta roba vale la pena che io la creda o no? Tradotto, no? L'imputato è la mia fede, e dunque il giochino che Giovanni fa, e lo vedremo mano a mano nei testi, ma è meglio averlo chiaro fin dall'inizio in teoria, è che questa è solo l'apparenza. In realtà il processo ha come imputato il mondo, e il capo d'accusa è se noi meritiamo di essere salvati o no. O per dirla in termini più esistenziali, con una frase che molti di voi avranno già avuto occasione di leggere da varie parti, uno ha sempre l'impressione che la domanda sulla fede sia se io devo fare un posto a Dio nella mia vita oppure no. In realtà la domanda è se Dio ha stabilito un posto nella sua vita per me oppure no, cioè esattamente l'opposto come domanda. Ma il capovolgimento della domanda, questo capovolgimento per ciascuno di noi, non è un atto razionale, cioè non è una cosa che uno, io adesso l'ho spiegato, voi dite sì, però è intelligente questa cosa, cambiamo. È il frutto di un processo, è esattamente il frutto di un processo. Infatti esattamente a metà del suo Vangelo Giovanni mette quella famosa frase, quel famoso discorso sui segni, su a cosa servono i segni, i miracoli, che è esattamente lì dove lui fa, dice: fino adesso avevate creduto che l'imputato era Gesù, che bisognava dimostrare che era figlio di Dio, eccetera. Mm-mm. Non è così. Gira la frittata, e tutta la seconda parte, che è quella su Pietro, su Pilato, eccetera, eccetera, funziona nell'altra maniera. Ora, su questo secondo me ci sarebbe da fare un pensierino, perché e lo vedremo ancora, ma io comincio a dirvelo, la mia vera questione quando della gente, o quando io prima di tutto, ma poi quando la gente ha una questione sulla fede, è: ma che cosa vi state chiedendo sulla fede? Qual è la domanda che vi state facendo, ammesso che vi state chiedendo qualcosa? Che vuol dire, da che parte sta l'inquietudine che uno può avere su questi temi? Come si chiama? Che nome ha? Perché non fa uguale a seconda di che inquietudine è, e non tutte le inquietudini sono legittime sulla fede. Non legittime in ordine morale, tutte sono legittime in ordine morale, nel senso che se uno ce le ha, ce le ha, ma non tutte rispettano ciò che la fede è. Cioè, uno può avere tante inquietudini nella vita, a tutti succede e succederà, ahimè, di avere una serie di problemi, ma non è detto che tutti c'entrino con la fede, è un'altra faccenda. Comunque torneremo su questo tema. Ok, questo era un po' il quadro, perché Vangelo di Giovanni e come funziona. Vabbè, poi una serie di questioni più concrete le vediamo mano a mano dove ci si presentano, perché è inutile dirle in teoria. Allora, il testo di Natanaele, che è il primo testo, il punto d'ingresso in qualche modo a questa riflessione della comunità sulla fede. Se poi vi interessa, vi sfizi, eccetera, io vi consiglierei comunque, in ogni volta, di trovare un po' di tempo nell'arco del mese per rileggervi magari non solo il pezzo che abbiamo commentato, ma magari per esempio l'intero primo capitolo con il prologo, provando a leggere in questa logica che è l'introduzione del tema, no? E provando a vedere se vi funziona, e se ci sono delle domande magari la volta prossima si possono fare. Posso anche dirvi due cose sul prologo per farvi vedere com'è che è l'introduzione a questo processo, cosa significa, eccetera. Il testo di Natanaele sta ai versetti 35 e seguenti del capitolo 1. Nel capitolo 1 c'è questa introduzione, no? Il prologo, poi comincia con Giovanni il Battista, c'è tutta la storia di Giovanni, che più o meno conosciamo o abbiamo orecchiato, no? Come funziona, che battezzava, eccetera, eccetera, Gesù va a farsi battezzare da Giovanni, questo è il pezzo precedente. Subito, immediatamente, a differenza dei sinottici, immediatamente su questo, cioè su Giovanni che fa queste cose, dice preparatevi, preparatevi, su questa faccenda Giovanni l'Evangelista racconta questo testo che adesso leggiamo, che è il testo dei primi discepoli, il cosiddetto testo dei primi discepoli. Lo leggo. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: chi cercate? Gli risposero: Rabbi, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele esclamò: da Nazaret potrà mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Strano testo questo, soprattutto a sentirlo letto così, perché ci sono un po' di caratteristiche, alcune tipiche di Giovanni e altre tipiche di questo testo. La prima è che Giovanni è un rompipalle, per cui usa una marea di nomi propri, un mucchio di determinazioni, le città, le ore, le 4 del pomeriggio di Nazaret, era della stessa città di Andrea e di Pietro, appesantisce molto il testo con tutte queste faccende di nomi, cognomi, fratelli, cugini, cognati, eccetera, eccetera. E con tutte queste spiegazioni: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro, Rabbì, che significa maestro, che sono un rompimento, in buona sostanza, e apparentemente, tra l'altro, inutili. Poi c'è tutta questa mania di dire: Filippo, seguimi. Filippo era di Bezzaida, cioè la stessa città di Andrea e di Pietro. Allora Andrea aveva incontrato suo fratello Simone, che si chiamava Simone, ma poi Gesù gli ha detto che si chiamava Pietro, cioè Cefa, che significa pietra, eccetera, eccetera. Cioè è veramente un attimo, perché, no? Cosa sta cercando di dire Giovanni, no? Beh, un paio di cosette. La prima è Giovanni è uno contrario alla casualità nella storia, non c'è niente di casuale. tantomeno c'è niente di casuale nella fede. Sta parlando a delle comunità come quelle che dicevamo prima, e dunque lui gli sta dicendo in buona sostanza quella roba che poi San Tommaso ha chiamato traditio apostolorum, cioè la fede è una faccenda di persone, di nomi e di cognomi. Non esiste fede in astratto. Sai, quelle cose lì che vanno molto di moda, che uno dice io credo ma a modo mio, no? C'ho così una serie di pensieri in cuore, no? Ecco, i pensieri in cuore sono una cosa seria, utile, bella, perché quando uno ha un amore dentro è sempre un dato positivo, ma questi fanno parte della storia degli uomini e delle donne di questo tempo, che essendo un attimo più delle bestie, hanno degli amori dentro i cuori, che si possono chiamare in tanti modi: l'amore per una donna, per un uomo, per dei figli, per delle cose, anche una sorta di amore per una dimensione spirituale dell'esistenza. Ma non si tratta ancora di fede in Gesù Cristo Signore, questa è un'altra faccenda. La fede in Gesù Cristo Signore non esiste in astratto, esiste solo da una catena di nomi, quel pezzo di storia che ciascuno di noi ha dietro di sé, fatta di nomi, di cognomi, di animatori, di viceparroci, di impicci, di imbrogli più o meno belli, dolorosi, cose verso cui ho nostalgia, cose verso cui ho ancora rabbia adesso, cose che mi sono quasi dimenticato, eccetera. È l'unica possibilità che noi abbiamo di accedere alla fede, non ne abbiamo un'altra. Questa faccenda sul piano concreto della nostra vita è grave e serissima. Primo, perché se uno non fa la pace col suo passato, non potrà mai diventare credente. E questa faccenda è talmente dolorosa che ci hanno inventato la psicanalisi. Perché non è faccenda da poco, ma la fede in Gesù Cristo Signore si caratterizza per degli adulti come punto di partenza con far la pace con sé e la propria storia. Far la pace vuol dire riconoscerla, dargli un nome, sapere avere della gratitudine, sapere avere una pace nei confronti di questa cosa, sapere dov'è, da dove vengo. Infatti, in questo racconto, le due figure in qualche modo contrapposte sono Andrea e Filippo da una parte, i famosi chiacchieroni, i primi della classe, i classici primi della classe, e Natanaele, che è il Franti della situazione. Ora, la cosa carina di Giovanni è che Giovanni in tutto il suo processo ha una punta di perfidia costante contro i primi della classe, che sono sempre i discepoli. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni di filato, troverete che i discepoli, i dodici, fanno sempre delle figure di merda pazzesche. Sono sempre al posto sbagliato, nel momento sbagliato, fanno la domanda sbagliata e dicono la cosa più sbagliata che potevano dire. Un esempio proprio clamoroso è poi il testo che vedremo, che non vedremo, ma che abbiamo visto in altre occasioni con alcuni di voi, sulla Samaritana, che Gesù chiede l'acqua e ha sete e i discepoli gli dicono mangia, che Gesù dice parla con la donna e loro gli dicono perché la donna ti parla, che Gesù sta lì perché doveva passare la donna e loro giustamente vanno in paese, cioè sballano proprio tutto totalmente, no? Nel racconto di Giovanni. Ed è il fatto che Giovanni, di fronte a una comunità che diventa adulta, ha un bisogno disperato di mostrare che il problema della fede non è la religione, cioè che il problema della fede non è essere pii, casomai essere pii è una conseguenza. Ma non basta fare cose di chiesa per essere dei discepoli, non si gioca lì la differenza, non sta sulle cose. Filippo e Andrea sono quei lì che non hanno nessuna storia, hanno solo un futuro, per cui vanno dietro a Giovanni. Giovanni dice ecco l'agnello di Dio, allora vanno dietro a Gesù e gli dicono dove stai, cosa fai, venite e vedete. Loro vanno e stanno lì fino alle 4 del pomeriggio, poi se ne vanno, però perché hanno sempre una cosa da fare, c'è da andare a dire al fratello che hanno trovato il Messia, poi c'è da andare a dire a quell'altro che hanno trovato il Cristo, poi c'è molto da agitarsi. Natanaele non c'ha da fare niente, c'ha solo un passato Natanaele in questo racconto. Viene dipinto come un uomo, un ebreo, cioè no, non un cristiano diremmo noi oggi, no? Come ciò che era prima di incontrare Gesù, non ciò che sarà dopo. Di dopo non ci viene detto niente in tutti i Vangeli. Di cosa accade dopo questa vicendina noi non sappiamo nulla. Quello che ci ha raccontato di Natanaele è di quello che accade prima. Tra l'altro, appunto, Natanaele fa la parte tutt'altro che del primo della classe, fa la parte del Franti, per cui Filippo gli dice: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, bla bla bla, e Natanaele, invece di dire che bello, dice: può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Cioè, è semplicemente nella verità quello che lui è e ciò da cui nasce. Nasce da una cultura ebraica, dalla cultura del suo tempo, che pensava che a Nazareth erano tutti scemi. Dunque lui usa questa cosa, che è quello che ha, non ha paura di usarla. Di fronte alla prosopopea di Filippo non dice: ah vabbè, sì, penso che è un fetentone, perché figurati da Nazareth che schifezza viene fuori, però no, magari, sai, non conviene, no? E Filippo, che scimmiotta Gesù e gli dice: vieni e vedi, fa il figo, esattamente perché copia le risposte del maestro, perché fa il primo della classe, ma non ha capito una mazza di quello che sta accadendo, ma semplicemente ripete le risposte del primo della classe, viene fregato immediatamente da Gesù, perché Filippo, con l'aria da primo della classe, sapendo di dire la cosa giusta perché l'aveva detto la maestra, dice: vieni e vedi, e si sente accogliere dalla frase di Gesù: ecco un israelita in cui non c'è falsità. Che, considerato come parla Gesù nei Vangeli, che parla bene solo alle prostitute e ai peccatori e tutti quegli altri li tratta malissimo, è un compimento enorme, perché l'incontro tra Gesù e Natanaele avviene senza falsità. Natanaele usa ciò che ha, sa chi è, sa dove sono le sue scarpe. Natanaele ha un grandissimo merito in questa storia, non si sottrae alla storia, non dice: che me frega, non ci vengo, non c'ho voglia di fare un chilometro, c'ho da fare, non si sottrae alla storia, ci sta. Ma questo è tutto ciò che gli viene chiesto, nient'altro. Natanaele deve avere le sue scarpe, essere ciò che è. Notate che l'evangelista Giovanni fa dire a Filippo, ad Andrea, parlando a Simone: abbiamo incontrato il Messia. Ma quando Filippo incontra Natanaele gli dice: abbiamo trovato colui del quale Mosè nella legge e i profeti hanno parlato. Cioè, il riferimento per uno dei tempi di Giovanni era chiarissimo: tutto il patrimonio ebraico, c'è tutta la storia dell'ebraismo, tutto ciò che un buon ebreo è. E questo Giovanni fa dire a Filippo per incontrare Natanaele. Natanaele è il buon ebreo, il prototipo del buon ebreo. E come buon ebreo dice le cose che pensa, non ha nessun problema a dire, per esempio, il suo assoluto disprezzo di Nazareth. E non è che Gesù gli dice: oh, ma come ti permetti? Lascia stare mio padre. Ah, voglio dire, che cosa che avrebbe pertanto, cioè, peraltro potuto benissimo dire, ma dice: ecco veramente un israelita in cui non c'è falsità. E da lì in poi è possibile. Prima di lì non è possibile. Allora, la prima questione sulla fede è una questione su di noi. Cioè, da dove vengo? Nessuno nasce dal nulla. Da dove vengo? Qual è il pezzo di strada che io ho dietro e che posso far incontrare a Gesù? Oppure posso decidere che non deve incontrare Gesù. Ma qual è il mio pezzo? Natanaele, tra l'altro, essendo un israelita in cui non c'è falsità, è uno che ha il coraggio delle sue scarpe, è l'unico che fa domande in questo testo. Tutti quegli altri vieni e vedi, fanno i furbetti, ripetono le parole del maestro, ma non domandano un cavolo, nessuno chiede una spiegazione. La cosa carinissima è che Gesù dice: venite e vedrete, quelli vanno ma non succede niente, no? Dice: stettero presso di lui fino alle 4. Che è successo? Come se non fosse accaduto nulla, su questo andare e vedere è tutto un po' agitato, non c'è niente, nessuna domanda, nessuna questione, no? Nessuna messa in gioco. Mentre Natanaele dice: come mi conosci? Ha un coraggio di una domanda, che è lo stesso coraggio di dire: può mai venire da Nazareth nulla di buono? La risposta di Gesù è: prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto il fico. E qui c'è una grossa questione, veramente una grossa questione legata a questo tema della fede, che una questione che si può raccontare in tanti modi, eh? Si può raccontare con una chiave teologica, si può raccontare con una chiave esistenziale, psichica, si può raccontare con una chiave biblica, si può... potete scegliere un genere letterario a piacere. Io provo a raccontarla in un paio di chiavi diverse, la stessa cosa, in modo che in qualche modo vi arrivi, non so qual è quello che ciascuno di voi sente meglio, no? La questione è che noi normalmente pensiamo, questa è una lettura tendenzialmente esperienziale, psichica, che la nostra questione sulle cose, sulla storia, su di noi è sempre che devo fare, più o meno articolata a seconda del numero di neuroni che abbiamo, ma grosso modo la domanda finisce per essere sempre questa: che devo fare? Che devo essere per poter fare? Cioè, più o meno articolata, ripeto. E rarissimamente, rarissimamente ci chiediamo: che è stato fatto per me? Per esempio, noi ci chiediamo spesso che fare rispetto alla nostra vita o alla vita di coloro che amiamo. Raramente ci chiediamo cosa la vita ha fatto e sta facendo per noi. Siamo tendenzialmente dei primi della classe agitati come Filippo, che rischiano di perdere un sacco di cose perché non le vedono, perché la nostra metà della storia, peraltro molto spiegabile in termini storici, culturali, eccetera, è quella cosiddetta soggettività del Novecento, che uno si sente il soggetto della storia. Cioè uno dice: io faccio, penso, decido, scelgo, no? Allora io credo o non credo, io amo quest'uomo o non lo amo, eccetera. Gli unici casi in cui questo impianto ci salta sono normalmente quando uno si innamora, in cui dannatamente è costretto a porsi la questione: quello mi ama o non mi ama? Cioè la sua questione non può più essere solo: io lo amo o no? Cioè, io lo amo, sì, e lui non mi ama, ah! E non torna il conto, non basta che io lo ami perché lui mi ama. E l'altra grossa questione è quella delle grosse esperienze di dolore, sulle quali ci sembra che la vita è profondamente ingiusta con noi. Perché mi è accaduto questo? Mentre uno si chiede mai perché gli è accaduto tutta una serie di cose positive che nella vita gli accadono, di vivere, di svegliarsi al mattino, di fare una serie di cose. No? Queste due esperienze limite, l'amore e la morte, che giustamente gli psichiatri considerano la coppia inscindibile, sono le uniche due questioni su cui non siamo ancora riusciti, come con la nostra cultura, a esprimere la nostra totale soggettività, cioè a dire che io decido. Per quanto stiamo tentandoci, nel senso che un certo modo di pensare al rapporto di coppia e matrimoni, eccetera, che sta dilagando, è un tentativo di questo genere. Cioè io voglio uno e me lo piglio, lo sto dicendo un po' biecamente, ma insomma poi finisce che accade così alcune volte. Oppure io voglio il diritto alla morte in un certo modo, no? Tutta una serie di dibattiti della nostra cultura sono esattamente tentare anche su questi temi limite di portare la nostra soggettività, no? Io decido che, no? Ora, ahimè, gli psichiatri, sto continuando a usare il termine, il livello psichiatrico, ma si può dire anche in termini teologici, perché su questo poi Dio non è scemo, dunque funziona come la vita non funziona così, questo è falso, questa è una delle più grosse balle che ci si può raccontare. Cioè la vita c'è prima di noi, c'è e dunque noi ci siamo mentre noi esistiamo, e c'è dopo di noi, anche la nostra vita, eh? E non è tanto quello che noi decidiamo sulla vita che ci muove, ma è quello che la vita in qualche modo decide su di noi. In chiave di fede teologica questo è ancora più serio, perché uno crede che Dio è un buffone, uno crede che Dio è Dio. Se Dio è Dio, ci ha amati, sognati e desiderati ben prima che Filippo ci chiamasse, ben prima. Come mi spiegava l'altro giorno un ragazzino di 8 anni, figlio di un mio amico, che essendo ateo marxista eccetera manda il figlio a scuola dalle suore, giustamente, le quali gli spiegano tutta una serie di cosine, e io ero lì a cena e questo padre laico di sinistra ateo era imbarazzato da morire, perché il figlio mi ha spiegato che fino da sempre, che è un tempo lontanissimo, ci sono tutti gli angioletti custodi in fila, che ognuno ha un nome in mano e sta lì e aspetta, e a un certo punto Dio dice: tu con quel nome lì vai che è nato. E allora l'angeletto miau, e si appollaia tipo pappagallo sulla spalla di quello lì che è nato. Ma anche dopo, anche quando quello lì è morto, l'angeletto custode tiene sempre il nome nelle sue mani, padre inorridito. E io che dicevo a questo bambino che forse questo bambino si salverà proprio la salute psichica grazie alle suorine che gli spiegano queste cose, perché se si fidasse solo del padre qualche problemino l'avrebbe. Per dire che, per esempio, tutta la tradizione di fede popolare ha molto mantenuto, no, la capacità di pensare questa cosa, no? E noi che invece siamo dei figli razionali, intellettuali, ci siamo persi per strada una serie di faccende, no? Ora, io non penso che noi dobbiamo pensare agli angiolini tutti in fila con i nomi in mano, però è vero, è assolutamente vero che ben prima che Filippo ci chiamasse, io ti avevo visto. Non solo, ma sapeva della nostra falsità o della nostra non falsità. E che tutto ciò che ci ha condotto dove noi oggi siamo va riconosciuto come ciò che ci è stato fatto accadere, non tanto come ciò che abbiamo scelto. Uno dei problemini fondamentali psichici per rapacificarsi col proprio passato, su cui è nata la famosa psicoanalisi, è il problema del senso di colpa, che uno dice: la responsabilità di essermi costruito la vita quale me la sono costruita, angoscia, orrore, giusto? Perché non so chi di noi può davvero dare un bilancio così positivo del proprio passato. Ma il problema è che non è mai così, perché riconoscere che ciò che mi è stato dato sta in un disegno che ben prima che Filippo mi chiamasse mi consente di fare la pace con un passato, perché anche dopo il mio angiolino terrà il mio nome nelle mani e non lo lascerà cadere. Torneremo su questi temi, non vi spaventate troppo, però io credo che sia molto importante, no? È un punto chiave questo, no? Si accede alla fede sapendo una cosa sul proprio passato, sapendo chi si è, essendo un israelita senza falsità. Non si accede alla fede un israelita senza falsità quando si riconosce che ben prima della mia decisione, della mia soggettività, della mia capacità di scegliere, c'è un dono che la vita, non esageriamo parlando di Dio, non slanciamoci troppo, ma che la vita mi fa, c'è un diritto che la vita ha su di me. Quella cosa che i rabbi dell'Ottocento ebraico dicevano, che chi è infedele a se stesso prima o poi sarà infelice, vivono una di quelle saggezze chiave dell'esistenza, cioè chi bara con la propria vita prima o poi la paga, perché non si bara con la vita, perché la vita ti offre tutto ciò che sei, ma chiede onestà, chiede mancanza di falsità. Netanaele dunque su questa cosa ha la stessa mancanza di falsità e reagisce dicendo: Rabbi, dunque tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Il titolo che lui usa è ancora il titolo che gli appartiene. E tutte le volte che Gesù viene chiamato re, in Giovanni si incazza come una bestia, perché dice: non sono re. Volevano farlo re e lui scappò, ma con Natanaele non dice niente, perché ciò che appartiene a Natanaele, la categoria che lui ha, la sua cultura, la sua storia, gli consente solo di dire che Gesù è re di Israele, che non è una gran definizione in astratto, non funziona nemmeno, ma va bene, perché questo è l'estato in cui Natanaele sta. E Gesù disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Vedrai gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Vi risparmio tutti i motivi esegetico-filologici per cui faccio la lettura che faccio, fidatevi. Se poi qualcuno lo vuole, vi rifilo i 7 volumi, eccetera, dei vari commenti per provare questa cosa, se no vi fidate. Questo gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo è esattamente tradotto in lingua corrente è esattamente la cosa che stavo dicendo, che il movimento della vita è duplice, che c'è un angelo, tanto per rimanere nell'immagine degli angeli che giustamente si usa, che porta la mia decisione a Dio, la mia onestà, la mia, il mio decidere sulla vita, ma che c'è un angelo che porta da Dio a me in direzione opposta il pezzo di vita che mi consente di, che non ci sono solo gli angeli che salgono, che in questo movimento che noi abbiamo sempre nella fede, che ci pare sempre che noi preghiamo, dunque noi parliamo con Dio, noi facciamo le opere buone, dunque noi acquistiamo buoni premi per salire, no? Cioè, voglio dire, abbiamo sempre questa dimensione della nostra soggettività che ci viene dalla nostra cultura, siamo figli del nostro tempo, è normale che ce l'abbiamo così, no? Ma ci dimentichiamo che gli angeli scendono anche, no? Che Dio manda gli angeli sui cammini della gente, no? Che Dio manda Raffaele a far compagnia a Tobia perché possa curare il padre cieco, giungere sano e salvo questa sposa promessa, eccetera, eccetera. Che gli angeli salgono e scendono, come nella visione di Giacobbe, vanno su e giù. Che le preghiere vengono portate a Dio, ma che l'esaudimento delle preghiere viene portato da Dio agli uomini. E tutto ciò ben prima che Filippo chiamasse Natanaele. Cioè ben prima che ciascuno di noi nella sua vita abbia compiuto un atto cosciente e volitivo di scegliere Dio. Dio non è un padrone bastardo che fa i conti dei minuti, no? E che dice vabbè, hai fatto salire 8 angeli, adesso te ne faccio scendere 3 perché sì, effettivamente il conto torna. Ecco, questa sarebbe la prima botta di riflessione su Natanaele, che non so quanto sia parlante per voi significativa, che è un po' però secondo me l'ingresso, la porta d'ingresso. Si diceva, mi diceva Mappi, così mi era stato chiesto di suggerirvi un lavoro per il vostro incontro intermedio. Fermo restando tutto quello che dicevo all'inizio, cioè la vostra fantasia e creatività su queste cose, nel senso che qui se uno decide che un po' questa cosa mi interessa ci prova, no? A trafficare, voglio dire, magari uno si rilegge con calma questo testo una sera, gli vengono due idee, due cose che io non ho minimamente detto, gli viene una questione, una domanda, la chiede agli altri, voglio dire, ok, salvo restando tutto questo che credo comunque sia necessario, indispensabile da questo punto di vista, a me pare che dovreste, che potreste provare a fare un lavoro su questa questione, da dove arrivo. Nessuno nasce dal nulla, da dove nasco io. Qual è il bagaglio di delusioni, nostalgie, desideri che ho per me e per la mia vita? Ma non quelli religiosi, non fate i primi della classe, vari Filippo della situazione, no? Qual è il bagaglio che io per la mia vita ho tentando di dargli un nome, con la fatica di dargli un nome, no? Per esempio, quali sono le nostalgie che ho per la mia vita, no? E quali desideri riesco a concepire per la mia esistenza, dunque quali amori stanno sotto a questi desideri. Perché se non sappiamo questo non potremmo mai dire può forse da Nazareth uscire qualcosa di buono. Saremo sempre della gente molto educata che di fronte al Signore dice interessante, che è il classico commento di quando sono educato e non mi importa niente. Ecco, io non so esattamente se su questa domanda, sulle nostalgie, i desideri, il bagaglio che io ho per la mia vita, sia assolutamente facile parlare in una situazione collettiva dove l'amicizia reciproca non è omogenea, no? Io credo che comunque questo sarebbe il lavoro da fare di per sé, ciascuno per i capri suoi, i due pensieri da fare su di sé, no? Come forma comune, secondo me, se non vi riesce, sarebbe molto, molto bello, secondo me, provare a confrontarsi su queste cose, almeno su alcune di queste cose, non è detto che poi uno debba più che tanto dirle tutte, no? Per esempio riscontrare se ci sono delle nostalgie che non sono solo personali, ma che sono in qualche modo generazionali, cioè che dipendono dal fatto che uno ci ha avuto grosso modo un certo tipo di storia, c'ha un certo tipo d'età, e ne parlavo ieri sera con questi altri amici con cui si vive. Loro dicevano com'è che quelli che hanno da 35 ai 45 anni hanno la nostalgia di una politica che di per sé non è mai esistita, nemmeno nel 68 avevano fatto politica così, non ce lo raccontiamo, cioè neanche quando si diceva i tempi in cui tutti si impegnavano col cavolo, no? Però ti resta in cuore la nostalgia di un modo di essere sociale, di rapportarti alla cosa pubblica, che non sia solo il bestemmiare contro l'assessore che mette il paletto in mezzo alla strada, insomma. No, e che sia una cosa un po' più carina, ma che di per sé non è mai stata così neppure quando avevamo 18 anni, se uno è onesto, no? Però da dove ci nasce, ad esempio, come generazione, io tutti quelli che incontro in Sardegna, in Sicilia, che hanno quella fascia d'età lì e che vengono da un mondo cattolico impegnato, o prima o dopo cascano su questa faccenda che dice sì, certo, che il rapporto alla socialità una volta aveva una tensione, oggi tutti quei borghesi, questi giorni adesso non c'hanno tensione sociale, no? È un classico. Allora può darsi che comunque ci sono alcune nostalgie generazionali, o alcuni desideri generazionali che ci appartengono non solo come singoli, no? E per esempio una cosa interessante da fare insieme sarebbe quella di provare a dare dei nomi alla storia collettiva che abbiamo avuto, per esempio la storia della nostra educazione di fede, cioè il fatto che uno, che nessuno di noi può dire come i nostri genitori, ma sai, sono andato a catechismo, quelle lì cose tradizionalissime, no? Le domandine a memoria, noi siamo già la generazione dopo, no? Quelli che hanno fatto, che a scuola, come dice Emanuele, hanno fatto il tempo pieno, la Montessori, liceo sperimentale, eccetera. E che noi siamo quelli nella Chiesa così, che abbiamo fatto il gruppo ACR, il gruppo giovanissimi, i campi d'acceglio, no? Tutta quella roba tendenzialmente un po' sperimentale, no? Ecco, che nomi ha questa storia qui? Cosa ci ha detto della fede, cosa non ci ha detto? Per esempio, che bagaglio abbiamo oggi rispetto a questa cosa? Cioè, di cosa sentiamo la mancanza, no? Che cosa non ci è stato dato in quegli anni, quali capacità, quali attitudini, eccetera. Ah, questo forse sono temi di più facile scambio, no? Salvo restando che secondo me, se è possibile anche uno scambio più personale sul desiderio della propria vita, ad esempio, è una cosa che secondo me può essere utile, in modo da avere un piccolo numero di bagaglio, di magari due idee su anche diverse tra di loro, cioè alcune che valgono per alcuni, alcune che valgono per altri, su da dove nasciamo, perché da questa domanda allora si può passare a Nicodemo, che è fare le domande giuste, cioè se nessuno nasce dal nulla e noi nasciamo da qui, che domanda dobbiamo fare alla fede, che desiderio concepire alla fede.